Allora, siamo tornati di nuovo, Stefano, di nuovo buon pomeriggio anche a te.
Anche a te, buon pomeriggio a tutti.
Allora, siamo nella parte, diciamo così, entriamo nell'ultima parte di Maracanapo. Ricordiamo che alle 16.30 abbiamo 3.35 con Marco Palma, lo spazio con l'Osservatore, anche oggi ci presenta delle cose e vi dico che sta preparando una cosa carina al fine della settimana, diciamo, delle nazionali.
Ah, della nazionale.
Della nazionale. Sta preparando una cosa, una formazione, caro Stefano, che ci presenterà, però non oggi, che sta ultimando un po' di cose. Allora, caro Stefano, io adesso insieme a te ne abbiamo un po' accennato nella prima parte, abbiamo letto anche un po' di notizie, non certo, diciamo così, positive, che riguardano appunto il Genoa, di questa situazione sia di campo che di società. Ti preoccupa il campo? Ti chiedo a te, Stefano, che noi abbiamo visto il Genoa in più di un'occasione.
Mi dispiace che sia in questa situazione, perché ho una grande considerazione nei confronti di Gilardino.
Sì, pure io.
Detto questo, però, insomma, come parlavamo prima, nella mezz'ora precedente, nel blocco precedente, credo che sia preoccupante la situazione che si sta verificando sul campo. Tante defezioni, un momento difficile da gestire da parte di Gilardino. Forse una vera e propria crisi tecnica, e in più c'è quella crisi societaria che è ben più peggiore di quella tecnica. Quindi non c'è sono due cose che si legano in maniera negativa, quindi ci può essere un effetto domino in questo senso. Cioè, non vorrei che fossero, sai, quelle stagioni maledette. E mi auguro per il Grifone, che è una squadra simpatica, c'è un tifo eccezionale, unico, veramente molto singolare, insomma, come partecipazione in città, ma sia da una sponda che dall'altra. Cioè, Genova è una città che vive per il calcio in maniera proprio viscerale, passionale, e il Grifone ci sta bene in Serie A. Insomma, 28.000 abbonati, era partita la stagione con propositi differenti, con ambizioni e aspettative completamente differenti da quello che stiamo vedendo adesso. Quindi il momento tecnico per Gilardino, che secondo me è un ottimo allenatore,
secondo me è del campione del mondo 2006, è quello che ha mostrato di avere qualcosa proprio in più, fare questo tipo di ruolo.
Mi
ecco.
Sembra un piacione, insomma, questi qua, che alla fine strizzano l'occhiolino anche alla cosa mediatica, ci sta, fa parte del gioco. Magari è a ringraziarsi il consenso dei giornalisti, di chi fa la critica, sempre funziona così, è il gioco delle parti. Lui invece mi sembra uno abbastanza neutro sotto questo punto di vista, molto serio, mi piace, equilibrato. Sembra uno degli anni 80, cioè un allenatore anche caratterialmente, sembra chiuso ma non lo è, è uno molto schivo, è pratico, e mi dispiace che stia attraversando questo momento
ma, insomma, delicatissimo.
Questa è la mia considerazione, per me lui è un buon allenatore.
No, ma io
poi però rischia,
lo ha dimostrato sul campo, adesso è vero pure che ha perso un po' di
adesso
pezzi.
Adesso c'ha un calendario pazzesco.
Ne parliamo un attimo, Stefano, anche per capire quello che sta succedendo poi fuori, no, dal campo. Ne parliamo con il collega dell'Ansa di Genova, Maurizio Moscatelli. Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao Maurizio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Maurizio, in attesa, non so, forse potremmo avere anche un altro ospite, vediamo un attimo, però abbiamo letto un po' di cose da questa mattina che riguardano la 77 Partners, perde i pezzi, insomma c'è una situazione di grandissima difficoltà, e questo ti chiediamo a te, insomma, qual è lo scenario e quanto si ripercuote sul club, perché dividiamo un attimo la situazione fuori dal campo e quella dal campo. Quindi...
Allora, la situazione va spiegata perché è un po' intricata.
Esatto.
La situazione di 777 Partners e della Football Group, che aveva creato, acquistando tutte queste squadre, il Genoa, Vasco da Gama, lo Standard, l'Hertha Berlino, il Melbourne Victory, il Red Star Paris e una quota del Siviglia, e poi provando anche ad acquistare l'Everton, è deflagrata. Hanno dei debiti nei confronti di un creditore che è una società americana, si chiama ACAP, e devono dargli tanti soldi, si parla di 2 miliardi di dollari, cifre che noi non possiamo neanche immaginare, e ci sono una serie di cause in corso presso il Tribunale di New York con una terza parte, l'Edenall, che è un altro gruppo finanziario che a sua volta deve ricevere soldi da entrambi. Cosa c'entra il Genoa? Il Genoa c'entra perché, come gli altri club, potete immaginare, l'aereo lo vendi, la compagnia aerea che avevano in Australia la vendi, gli aerei erano in leasing di là indietro, le società di calcio possono portarti però dei ricavi importanti per poter entrare di questi soldi. Il progetto estivo, fino a un certo punto, fino a fine maggio-giugno, era di proseguire sulla strada dell'anno scorso metà classifica, confermarsi a metà classifica per provare poi magari l'anno prossimo a centrare l'Europa. L'obiettivo era fare alcune cessioni e acquistare 5 giocatori. Ciò non è stato, perché alla fine, proprio per tutti questi problemi economici, dalla capofila il londinese Football Group era con sede a Londra, con Joanne Sports che faceva il direttore sportivo, che si rivolgeva poi all'America, quindi era un triangolo un po' lungo. Genova chiedeva e aveva le autorizzazioni. C'è stato, si è interrotta, diciamo, questo discorso, e Genova si è trovata a dover fare il mercato incassando prima, dunque vendendo, come abbiamo visto, Arteghi e Gudus, che hanno portato e porteranno molti soldi nelle casse del Genoa, e alla fine investendo meno di quello che dovevano investire, perché l'idea era acquistare 5 giocatori, e sono arrivati solamente Gollini e Pinamonti, e sono entrambi tra l'altro in prestito. In tutto questo si somma la parte sportiva, cioè la sfortuna, perché può capitare nel calcio, dove vedete benissimo quanti infortuni ci sono. Tu, alla squadra dell'anno scorso, che è arrivata comunque undicesima, non è che ha vinto il campionato, non dimentichiamolo, però ha fatto un campionato tranquillo, hai tolto Arteghi e Gudmundsson, che li hai ceduti, Strootman, che si è ritirato, e poi improvvisamente perdi Malinowski, come si è visto a Venezia, psicologicamente ha dato un brutto colpo, l'infortunio, la gamba che si gira, è stata veramente la caviglia, okay, che si gira, è stato veramente brutto. Poi trovi Messias, che si infortuna, sta per tornare, a un infortunio ulteriore al polpaccio, perdi Ekuban, perdi ora Badel e Bani, e sommateli, e praticamente non dico sarebbero 3 più 5, sono 8 giocatori che sarebbero titolari.
Quindi tu la rileghi un po' al discorso infortuni, giusto, in questo momento il momento, okay, di campo, ecco.
Allora, infortuni, aspetta, se non ci fossero gli infortuni, sì, sarebbe un Genoa che lotta per la salvezza, può, okay, andare bene, può andare male. Il problema degli infortuni ha creato non pochi problemi. A Bergamo il Genoa aveva un centrocampo inedito, tutto nuovo, tutto di quelle che sono le seconde linee.
Allora, aspetta Maurizio Moscatelli, con noi Stefano Impolomeni, abbiamo anche raggiunto, e mi fa molto piacere, Stefano Capozucca, direttore, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio a voi.
Stiamo un po' trattando il momento del Genoa, direttore, che idea si sta facendo, perché abbiamo un po', ecco, Maurizio ci ha spiegato un po' la situazione di campo, i tanti infortuni eccetera, poi abbiamo dato un'occhiata anche alle notizie che arrivano dal contesto societario, la 77 Partners e tutto quello che coinvolge praticamente questo gruppo.
Beh, la situazione sicuramente non è delle migliori, sia come classifica, ma soprattutto per le notizie che arrivano, che secondo me ci pensano che non influiscano, ma le notizie extracampo, diciamo, alla fine creano turbative all'interno della spogliatoia, perché questa situazione non aiuta una squadra che sta lottando in questo momento nei bassi fondi della classifica.
Quindi Stefano, anche questo, no? Lui dice il direttore, giustamente, questo che arriva non aiuta chi deve praticamente poi lavorare sul campo,
sì,
no, che influisce, no? Anche sul
sì,
gruppo.
No, io volevo chiedere a Maurizio, che è informato, insomma, sta seguendo la cosa, se i giocatori sapevano qualcosa prima, insomma, che esplodesse,
esatto,
questa cosa. Che...
No, in realtà l'amministratore delegato persino ha detto, incontrando il club, i rappresentanti del club la settimana scorsa, io fino a fine maggio, quando è esploso tutto, non sapevo nulla, ma perché fino a fine maggio erano stati inseriti 40 milioni di euro, cioè, e la situazione era tranquilla, era dato il via libera per l'acquisto di Vitinha, vi faccio un esempio,
sì,
che è un'operazione portata a termine fine maggio, primi di giugno, cioè, poi è defragata dopo, ma fino a quel momento i soldi sono sempre arrivati regolarmente, pagati gli stipendi, addirittura c'è un accordo con l'Agenzia delle Entrate omologato il 7 dicembre 2023, che ha ridotto il debito fiscale tributario da 105 milioni circa 30, e i 30 sono ratizzati, e non è che l'Agenzia delle Entrate del Tribunale ti dà l'ok se ci sono delle cose strane. È successo tutto improvvisamente, quando questa società dello Utah, ACAP, ha scoperto che aveva investito troppi soldi in 777, gli ha richiesti indietro una parte, e naturalmente sono soldi che sono stati investiti con alcune garanzie. E hanno, diciamo, giocato un po' leggero quelli di 777, dando forse le stesse, garantendo più volte lo stesso prodotto. Il problema è che poi l'Inghilterra, la Premier, fa controlli molto più approfonditi, sono uscite queste situazioni qua, e il castello, chiamiamolo così, è improvvisamente crollato. Sarebbe stato solo un passaggio finanziario, cioè ora il Genoa è, come le altre società di questo 77 Football Group, è nelle mani di questo ACAP, che però immagino voglia rientrare di buona parte di quello che ha investito, perché glielo chiederanno i propri finanziatori. La situazione è un po' intricata, perché poi ci sono delle cause in corso. Il Genoa però è, fra virgolette, un gioiello, può sembrare strano, però è in Serie A, ha una rosa abbastanza importante e ha fatto degli introiti importanti tra il mercato di gennaio e quello estivo. È in positivo, ha ridotto della metà il debito, l'ultimo bilancio si è chiuso con EBITDA positivo, ha 28.000 abbonati, è un prodotto vendibile, e quindi giustamente probabilmente chi deve poi andare a incassare dice: aspetta un attimo, vediamo di sistemare Gina che rimane in Serie A, ricordate anche i diritti TV quanto possono essere importanti,
certo,
e poi magari lo vendiamo, troviamo un socio che possa inserirsi dentro. In tutto questo è che la situazione è intricata, perché non è gestita qua da noi, devi far riferimento a un tribunale di New York, e quindi forse è anche più difficile da capire per quello.
Ma uno scenario immaginabile, Maurizio? Te lo stai facendo?
Lo scenario ACAP, ed è ufficiale, ci ha fatto fare un prestito per gestire le società di calcio, ha messo in vendita alcune, il Red Star ad esempio, la due diligence la stanno facendo con Steve Pagliuca, che è il proprietario dell'Atalanta, e altri gruppi sono in vendita ufficialmente. Sul Genoa, visto che è proprio quella che forse andava meglio e che ha migliorato i conti, che ha un appeal particolare, gli stessi americani hanno definita il decano del calcio italiano, per farvi capire che queste cose in America sapete che piacciono molto, la storia che loro non hanno sportiva, che in Europa abbiamo. E le ipotesi sono due: uno, trovare veramente un acquirente, Banca Moelis, che è una banca d'affari americana che è stata
ma ci sono deadline, ci sono termini da rispettare o no?
Ma in realtà non ci sarebbero termini da rispettare, dipende come vanno le varie cause, nel senso che se piano piano incassano e decidono di andare avanti, perché comunque il Genoa ogni mese porta pubblico allo stadio, ci sono tutti gli introiti, ora arriveranno i diritti TV, non c'è una deadline vera e propria. L'unica deadline, e mi collego al campo, è quella di gennaio. Tu devi essere in grado a gennaio di rinforzare la squadra, è quello il problema. E quindi la domanda è: a gennaio ti daranno solo il file da qui a gennaio, i soldi solo per la gestione corrente, o avrai un piccolo budget da muovere? Anche perché nella sfortuna, per l'accordo con l'omologazione con l'Agenzia delle Entrate, il Genoa era obbligato per due sessioni di mercato, gennaio e questa estiva scorsa, di chiudere in positivo. Non avrebbe più neanche questo limite, quindi volendo avrebbe potuto fare dei debiti per, non so, acquistare giocatori importanti, per risollevarsi, ma bisogna vedere se avranno le finanze. Per quello che l'idea, forse più che la cessione, che comunque rimane sul tavolo, è quella di trovare magari un socio forte che possa intanto entrare per capire la situazione e per dare una mano, e dunque concorrere sia con le spese ma anche con eventuali poi guadagni.
Posso chiedere al direttore, visto lo scenario che ci ha illustrato veramente in maniera minuziosa, Maurizio, che cosa si aspetta? Cioè, perché noi stiamo, c'è questa situazione societaria di gennaio, perché da quello che stiamo dicendo, insomma, tra gli infortuni, i giocatori che sono andati, questa è una squadra che in questo momento fatica, no, deve essere un po' rinforzata, come vogliamo dire, Stefano? In questo momento mi sembra una squadra in grossa difficoltà, ecco.
Beh, insomma, Maurizio, beh, è normale che
a Girardino gli sono stati tolti dei pezzi importanti, a parte gli infortunati, ma sono stati tolti i pezzi migliori che aveva in squadra, questi per discussione non sono stati rimpiazzati o rimpiazzati parzialmente. Questo è il primo handicap che c'è. Poi, come ha detto prima, ha avuto degli infortuni incredibili, quindi quando mancano i giocatori, già il tuo obiettivo è la salvezza, per fare la salvezza deve avere un organico, non dico al massimo, nel senso di avere tutto l'organico a disposizione, ma non con tante defezioni come adesso. Quindi io penso che Girardino in questo momento sia l'unico che non abbia specifica colpa.
Come? Che non ha colpe, direttore?
Che non abbia grosse colpe, sì, perché ha un organico che è anche ridotto dagli infortuni, quindi non è che ha grosse colpe, ha schierato anche a Bergamo, è vero che ha preso l'imbarcata, però era una squadra rabberciata.
Stefano?
Sì. Girardino, insomma, ha poche responsabilità, quello che ci ha raccontato Maurizio, mi sembra molto informato sui fatti, soprattutto sullo sviluppo, sullo scenario che potrebbe accadere a Genova da qui. Abbiamo capito che non c'è sta una deadline, non ci sono dei termini, non c'è quest'anno, però c'è da capire se a gennaio ci sono i soldi per fare un'ordinaria amministrazione, una spesa corrente, oppure reinvestire qualcosa sul gennaio, sul mercato di gennaio. Io dico una cosa: che se il Genoa recupera tutti i migliori, prima faceva un elenco clamoroso, Maurizio, c'è anche un po' di sfortuna, poi alla fine piove sul bagnato in questi casi.
Sì,
però poi... è andata a Bergamo, era una sconfitta annunciata, e si rischia dopo la sosta, se Girardino non riuscirà a recuperare giocatori, insomma, di primo piano, c'è il rischio che poi vai là e ti incastri in quella classifica. Poi per carità, secondo me Genoa ha le risorse, una forza morale, questo gruppo importante che te la porti dietro, cioè la memoria poi te la porti dietro anche in un momento difficile così, certo è, però non, sarò, certamente sarà un banco di prova per Giratino, perché è una cosa nuova.
Certo.
E poi questa spada di Damocle di questa società che non sta bene, insomma, bisognerà vedere che succede. Ma insomma, anche se non dovesse intervenire sul mercato, io credo che il Genoa potrà tornare a essere competitivo se recupera i giocatori più forti. Insomma, Messiato non ce l'ha avuto mai là davanti, anche in mezzo al campo. Cioè,
Maurizio, ci sono dei giocatori che recupererà dopo la sosta?
Dopo la sosta l'obiettivo è, tanto per farvi capire, quando si dice piove sul bagnato, Bani fine primo tempo ha alzato bandiera bianca, ha fatto gli accertamenti ieri, non c'è nessuna lesione, solo risentimento, dunque è uno di quelli che dovrebbe recuperare.
Okay.
E Badel ne parliamo dopo Bologna, quindi è un po' più lontano, anche perché parliamo di un giocatore dell'89, lì è stato forse forzato da alcune assenze a giocare 3 gare in una settimana e poi l'hai pagata in quel senso. Messias e Decuban e Frendrup puntano il Bologna. Già tu rientri con Bani, Messias, Ecoban e Frendrup, è già un po' diversa la situazione, ecco.
Certo,
anche
certo.
Perché in tutto questo c'è poi le classiche dinamiche di campo. Vitini e Pinamonti in questo momento non stanno rendendo quanto ci si sarebbe aspettato, che ci può stare in un momento particolare, ma se ti succede quando non hai i cambi, perché non dimentichiamo, voi avete visto la imbarcata, come l'avete chiamata, di Bergamo, il gol del Genoa l'ha segnato Ecator. Ecator è un 2006. Un'altra partita con la Juve ha giocato Anor, che è un 2008, cioè quello Girardino si gira verso la panchina e sta sfruttando molto i ragazzi che possono essere il futuro, forse il famoso errore italiano che a volte non lo facciamo di non farli giocare.
Certo.
Però giocarti la salvezza con un 2006, con un 2008, diventa, se li hai in più che possono essere l'arma vincente, li fai crescere l'ultimo quarto d'ora, ok, ma
se poi è chiaro, in una situazione così non è certo un periodo. Io voglio chiedere una cosa al direttore sportivo. Ecco, che cosa si sentirebbe di consigliare in questo momento a Gilardino, l'allenatore, in una situazione del genere? Che consiglio gli potrebbe dare?
Ma io con Gilardino ho parlato.
Immagino.
Però,
certo.
Vabbè, io pubblicamente quello che ci si è detto non è corretto.
Beh, cioè, ci mancherebbe. Ci
poi
mancherebbe.
Non mi sembra il caso, però. Girardino è un ragazzo per bene, è un allenatore che ha dimostrato sul campo quello che ha fatto. Insomma, lui ha preso la squadra dalla primavera, ha preso la squadra in B e ha vinto il campionato. L'anno scorso, certo, ha fatto un campionato importante. Quest'anno lo vedo un pochettino così, ma appunto ha avuto diverse difficoltà.
Ma è preoccupato, direttore? Adesso non vogliamo sapere.
È normale, È normale che è preoccupato, perché la situazione la vede anche lui, non è un incosciente, è un ragazzo per bene, è un ragazzo serio, è un professionista, io l'avevo preso come giocatore della Fiorentina, quindi lo conosco bene, poi di Biella, io vivo a Biella, quindi ci conosciamo da tanto tempo. E è normale che dico sia preoccupato, perché non è uno sciocco, vede la situazione, campionato di Serie A è un campionato duro, difficile. Guarda l'Empoli, per esempio, che potrebbe essere una concorrente, sta facendo bene,
certo.
Uno la classifica, anche se dice non bisogna guardare la classifica, ma la classifica
la guardi,
poi alla fine la guarda,
certo.
I giocatori stessi la guardano, e vi ripeto, mi rilascio al discorso iniziale, i giocatori questi discorsi li vedono, li ascoltano, li leggono, e quindi anche questa situazione di non serenità, io non sono d'accordo con chi parlava prima, che la situazione non è tragica, come si dice. Per me non è una situazione bella, da quello che so io a Genova. Quindi la vivono, non ci sono i debiti, queste cose qui, insomma, non è proprio così, per quanto mi risulta. Quindi i giocatori vivono la situazione e purtroppo quando arrivano al campo d'allenamento, l'ho vissuto in prima persona, si parla di queste situazioni e magari viene un po' meno la concentrazione. Quindi un allenatore deve anche, non dico convivere con queste problematiche, soprattutto invitare i giocatori a pensare solo al campo.
Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci? Perché abbiamo...
No, dicevo, i debiti ci sono, ma sono in riduzione rispetto al passato. No, i debiti ci sono,
non credo
ancora,
proprio.
Ma...
Vedi, il direttore non è d'accordo.
Sono d'accordo. Va bene, però è una mia informazione, poi le mie informazioni magari sono peggiori delle tue.
No, ma i debiti ci sono, ho detto, no? Sono in diminuzione. Beh, basta l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, non è che lo decido io, lo dico io. Se hai 105 milioni di debiti con la tributaria e il tribunale ti dà il via libera per ridurre il 65%, vuol dire che devi dare ancora 35, vuol dire che ha meno debiti. A noi umani non lo farebbero, le società di calcio lo fanno, se volete, possiamo fare una battuta. Quindi i debiti ci sono ancora, sono ridotti, sono non è che sono passati tutti, nel senso, nessuno dice quello assolutamente, ci sono ancora. Però i giocatori devono andare in campo e giocare, non pensare, se riprendono lo stipendio ogni mese devono andare in campo e giocare. Poi il momento può essere difficile, ma quando hai 30.000 persone che ti caricano, non devi pensare a quello. Tu hai il tuo stipendio, il tuo lavoro, sei un professionista, devi andare in campo e giocare. Io credo che i debiti ai giocatori c'è fino a un certo punto, se poi non ti pagano lo stipendio, ci sono problemi, allora posso comprendere.
Però parlate, mi prometto e poi faccio l'ultima considerazione.
Vai.
Dimenticate sempre che i calciatori alla fine sono anche degli uomini, la distrazione esiste anche in tutti i sensi, esiste a livello serale quando dicono che vanno fuori, ma anche a livello mediatico esiste la distrazione. È inutile che dicono sì, sei un professionista, devi pensare al campo, devi pensare al campo, ma è vero, devi pensare al campo, però quello che tu senti ti entra, dici, ma che succede, che va, non è che qui saltiamo in aria. Arrivi al capo e si parla quella. Io ho vissuto una situazione del genere a Terni tanti anni fa, noi eravamo secondi in classifica, il presidente era fallito, io arrivavo al campo, tutti i giorni si parlava di questo, ma quella, noi eravamo secondi in classifica, siamo arrivati ottavi e non siamo andati in Serie A, poi la squadra lì era fortissima, giocatori fuori, perché si parlava solo di quello, ogni giorno si parlava solo di quello in spogliatoio. Quindi sono anche loro dei ragazzi, è vero che dovrebbero pensare poi a giocare, ma
però
giocato,
influisce questa cosa, dai, io penso...
influisce mentalmente.
Io sono dell'idea che influisce, non... è difficile staccarsi completamente, anche se poi lo stipendio ti arriva,
ma è possibile.
C'è un caso che vi smentisce, se vi ricordate il Parma fallito è andato in Coppa.
Sì è vero, poi ci sono delle eccezioni,
pagare stipendi l'ha proprio fallito, era già fallito, non ha pagato stipendi, hanno giocato senza prendere soldi, addirittura Cassano diceva che pagava lui gli stipendi ai magazzinieri, mi ricordo che aveva detto, quindi hanno fatto benissimo, sono arrivati poi in Coppa.
Va bene, dai, abbiamo fatto questo approfondimento e vi ringraziamo perché dobbiamo chiudere questo passaggio. Io ringrazio tantissimo il direttore Stefano Capozzucca, grazie direttore,
grazie,
un abbraccio, buon lavoro, pomeriggio. Grazie ancora.
Buon pomeriggio.
Maurizio, grazie anche a te per averci insomma fatto un po' il quadro della situazione, un grazie a Maurizio Moscatelli di Ansa Genova, grazie Maurizio, a presto.
Buon pomeriggio.
Bene, noi adesso ci fermiamo perché poi ritorniamo con Marco Palma, il suo Marco momento, Palma. Tra poco. Sì, sì.